Bene, sono con noi questa mattina come da programma il professore Salvatore Aloisio dell'Università di Modena e Reggio Emilia, insegna diritto pubblico e diritto dell'Unione Europea e è un membro attivo dell'Associazione Universitaria di Studi Europei, parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione e naturalmente fa parte della rete dei professori Jean Monnet, e a lui abbiamo chiesto di parlarci di Costituzione italiana e Unità Europea, cioè di fare questo collegamento insomma tra la nostra Carta Costituzionale e lo sviluppo del processo di integrazione con un taglio, punto di vista naturalmente giuridico. E quindi noi lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito, di averci raggiunto a Sorrento e gli diamo senz'altro la parola. Grazie Salvatore.
Innanzitutto grazie a professor Mascia e professor Papisca per l'invito. Effettivamente, come diceva Marco, si inserisce in un rapporto di collaborazione trasversale fra studiosi di diverse discipline uniti da questa comune passione, il mio preside direbbe questo vizio, per le cose europee, con cui, frase con cui ogni anno mi attribuisce l'insegnamento di diritto dell'Unione Europea, dice poi, cioè lui dice, a cui piace, glielo facciamo fare. E, perché effettivamente mi sembra un'occasione che è molto interessante e stimolante. Adesso il tema che mi è stato assegnato è abbastanza vasto, per cui in realtà cerco di condensare quello che potrebbero essere quattro tematiche, quattro collaborazioni, insomma. E pensavo di farlo con un taglio molto per spunti, dato che mi sembra di capire che l'esigenza sia essenzialmente di introdurre un dibattito, posto che poi stiamo tutto il pomeriggio assieme, quindi eventualmente potrò cercare, senza assicurare riuscirci, di porre qualche rimedio alle mie probabili diciamo, limitazioni comunicative. E quindi l'idea è di dare alcuni spunti molto sommari, evitando anche magari per quanto possibile, i giuristi fanno fatica, eccessivi tecnicismi, e cercando di evidenziare qualche collegamento anche con altri aspetti di questo progetto più ampio che ha sullo sfondo anche, diciamo, la conoscenza della Costituzione. E ho preparato un micro PowerPoint, in realtà è proprio un micro PowerPoint perché sono pochissime slides, ma essenzialmente perché a un certo punto proietto l'articolo 11 della Costituzione, che è un po' il fulcro del discorso di collegamento fra Costituzione italiana e processo di integrazione, e averlo anche scritto è più simpatico rispetto alla mera lettura, che insomma, è sempre un po' complicata. Quindi vediamo innanzitutto lo schema, perché questo PowerPoint è più che altro un indice più che un pieno di contenuti. Gli studenti non sarebbero contenti, ma ovviamente non c'è studenti, gli studenti vorrebbero che fosse scritto tutto nel PowerPoint. E quindi vi faccio un PowerPoint, ve lo mando e non ci vediamo neanche a lezione, voglio dire. Probabilmente con somma gioia di entrambi. Ma non è così. Lo schema generale sarà grosso modo questo, un primo pezzetto dall'unità italiana a quella europea, un'evoluzione della statualità, per cenni vorrei provare a vedere un attimo di inquadrare il contesto istituzionale in cui questi cambiamenti sono avvenuti. Un secondo aspetto è l'esame dell'articolo 11, in particolare il principio fondamentale dell'apertura sovranazionale, contenuto nella nostra Carta Costituzionale, utilizzato dalla Corte Costituzionale ma non tanto conosciuto, e alla fine fare un ragionamento sul rapporto fra le democrazie e le democrazie costituzionali e il processo di unificazione europea, aspetto che ultimamente si sta rivelando problematico, probabilmente perché, come diceva ieri il professor D'Astoli, si è un po' arrivati al nodo e quindi i nodi sono spesso problematici. Farò anche qualche cenno alle sentenze della Corte Costituzionale tedesca che, diciamo, due anni fa hanno un po' allarmato il mondo europeo, perché sembravano porre dei limiti, di mettere in contrasto questi due processi. Partiamo appunto dal primo aspetto. Il primo aspetto, appunto, dall'unità italiana a quella europea, con questo diciamo segmento vorrei introdurre, fanno cenno alle premesse istituzionali, storico-istituzionali, che un processo come quello di integrazione europea deve tenere presente. E quindi mi sembra interessante, anche come suggerimento di lavoro, visto che l'ho sperimentato, il possibile collegamento con il contesto della nascita e dell'evoluzione dell'unità italiana e il processo di integrazione europea. Cioè, penso che si possa mettere in evidenza come ci sia una continuità fra queste vicende, ma soprattutto come su queste vicende abbia influito l'evoluzione del concetto di Stato, dell'idea di statualità e il contesto internazionale in cui si sono inserite. Nel senso che nulla è immobile, nulla è oggettivamente buono o oggettivamente cattivo nelle vicende istituzionali, ma c'è un problema di adeguatezza ai tempi. Oggi in particolare la crisi dello Stato nazionale e il superamento di questo modello ruota attorno a due sfide sostanzialmente. Una, quella della richiesta di autonomia a livello locale, ma allo stesso tempo con il rischio di una disgregazione micronazionale. Dall'altra, la sfida del livello sovranazionale, cioè quello di realizzare una democrazia plurilivello, multilivello, visto che ne avete parlato, quindi una multilevel governance, cioè l'idea di avere più livelli decisionali democratici fra di loro coordinati. In precedenza cosa era accaduto? In precedenza l'unità italiana, quello che noi abbiamo presente come processo, si è, in fondo cosa è stato da un punto di vista storico-istituzionale? Un tassello, probabilmente inevitabile, indefettibile, poi su come, ovviamente, quella è materia degli storici, non la invado, in una vicenda che però è abbastanza lineare, quella della costruzione del sistema europeo degli stati, basati poi su una tendenziale omogeneità, che in realtà sappiamo in buona parte artificiosa e a volte realizzata anche coattivamente, che però rientrava in un processo, peraltro lunghissimo, che facciamo risalire appunto al 1648, alla pace di Vestfalia, comunque a un processo in cui tutti gli stati europei si stavano dando un'organizzazione del genere. Prosegue per tantissimi anni, si tende a questo tipo di unità, l'Italia e la Germania arrivano sia pure in modo diverso fra loro più tardi degli altri, e in parte concludono questo processo, no? A seconda metà dell'Ottocento concludono questo processo che ha questa propaggine, che forse è il culmine ma allo stesso tempo l'inizio della fine, con la prima guerra mondiale. Ora, perché poi ci avranno le degenerazioni nazionalistiche degli anni 20 e 30 che porteranno alla crisi del sistema e degli stati nazionali con la seconda guerra mondiale. Ora, questa evoluzione, questa tendenza a questo modello di Stato è in realtà la risposta a un modello che si rivelava in quel contesto efficiente. Poi le istituzioni erano stati che funzionavano, che avevano, rispondevano soprattutto come dimensione territoriale all'esigenza di garantire mercati di dimensioni maggiori, in quella fase idonea allo sviluppo economico, e a esercitare su una scala accettabile alcune funzioni pubbliche, per esempio la realizzazione di opere infrastrutturali di un certo livello utili allo sviluppo economico. E quindi, secondo molti economisti, in questa fase quella era la dimensione ottimale per lo sviluppo. Ed è che gli stati che prima sono arrivati a questa dimensione hanno poi avuto, conosciuto uno sviluppo economico e anche una rilevanza nel contesto geopolitico internazionale rilevante. Ora, è chiaro che il modello di Stato che si afferma in quel periodo è particolare, quello dello Stato nazionale accentrato, fortemente accentrato, ma perché? Perché era funzionale all'equilibrio europeo degli Stati, che erano sostanzialmente il centro del mondo e si contrapponevano fra loro sulla base di una logica di potenza. Questo influenzava l'organizzazione dello Stato e portava a questo tipo di strutturazione. Si potrebbe approfondire perché c'era la particolarità britannica, Sergio Pistone, storico dell'integrazione europea, lo usa proprio come esempio per dimostrare che l'insularità consentiva un'organizzazione meno accentrata, mentre tutti gli altri stati, compreso l'impero tra virgolette federale tedesco, avevano in realtà una forma di estremo accentramento. A un certo punto questi stati nazionali europei entrano in crisi. Prima con l'ascesa dei nazionalismi autoritari, per cui con la degenerazione del principio, diciamo, patriottico di nazione che stava dietro comunque all'esigenza di creare lo Stato di dimensioni più ampie, e successivamente col crollo del sistema europeo degli Stati che viene travolto dalla Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà è già entrato in crisi da prima, seppur in modo abbastanza inconsapevole. La fine del sistema europeo degli stati sancisce una modifica della statualità, che non è poco, nel senso che è una cosa che avviene grosso modo ogni mezzo millennio, quindi insomma è un evento veramente epocale, come tutti gli eventi epocali non sono esistiti una data per comodità, tanto gli storici diciamo puri quanto gli storici delle istituzioni. Però cosa succede da questa crisi dello Stato nazionale? L'idea dello Stato nazione accentrato che aveva dominato per tutto questo periodo entra profondamente in crisi e si vede sostituito da stati egemoni di dimensioni continentali. L'emergere degli Stati Uniti d'America e, sia pure con una forma di organizzazione politica completamente diversa, l'Unione Sovietica. Sistema che poi si sta tramutando in un sistema bipolare in cui comunque prevalgono questi grandi stati. Un inciso, nel frattempo cos'era successo? Che il processo di decolonizzazione, diciamo, di predecolonizzazione, quindi nella fase anche antecedente alle decolonizzazioni precedenti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si andava affermando una forma di organizzazione statuale che era antica, quella degli Stati Uniti d'America, quindi che era di fine Settecento, ma che non era praticamente più stata replicata. L'esempio svizzero va tenuto a parte come eccezione che conferma la regola. Molti stati che approdano a una organizzazione indipendente si danno una forma federale e sono quelli che poi rivelano avere, tra virgolette, alla lunga un maggior successo. Gli stati che invece copiano la nostra forma nazionale comprano un prodotto vecchio, sostanzialmente, che si dimostra inefficiente. Una auto Euro 3 che quando c'è il blocco non può circolare. Invece India, Brasile, quelli democratici, quelli non democratici, chiaramente il federalismo e la democrazia non possono essere divisi, quindi viaggiano su un altro piano. Questi mutamenti che portano, seppur molto a grandi linee, prima al culmine dell'affermazione degli stati di dimensione nazionale e poi al crollo di questo sistema, con questa evoluzione viene vissuta dall'Italia in modo estremamente centrale. L'Italia è investita pienamente da questi mutamenti perché da una parte è, come sappiamo, il prototipo della degenerazione nazionalista e autoritaria dello Stato nazionale. Successivamente è uno degli stati che meglio prova il collasso dello Stato e dopo la Seconda Guerra Mondiale è uno Stato che ha il primo momento costituente della sua storia, perché una delle grosse critiche del Risorgimento è quella di non avere un momento formalmente costituente da un punto di vista di coinvolgimento formale, democratico, popolare. Poi quanto sia stato coinvolto il popolo è questione che da un punto di vista istituzionale conta relativamente. Cosa comporta? La fine di questo sistema europeo degli stati consente decisioni che prima sarebbero state impossibili. Quindi consente la divisione verticale del potere pubblico. Cioè l'idea che il potere pubblico, la sovranità, non debba stare tutta al centro del sistema politico, tutta Roma o tutta Parigi, ma possa essere decentrata verso il basso, ma anche diciamo in qualche misura spostata verso l'alto. Questo anche nella consapevolezza che la dimensione statuale dello Stato nazionale è ormai, c'erano anche gli astoli, non più efficiente, non serve più a conseguire gli obiettivi di benessere dei cittadini degli stati. La Assemblea Costituente fa da questo punto di vista due scelte che sono estremamente lungimiranti. Da una parte la scelta regionalista, che noi adesso critichiamo molto, ci sembra, in realtà in quel momento si è trattato di una scelta di decentramento politico di non poco conto, anche a confronto con quello che hanno fatto altri stati che non avevano tradizioni federali. Ma l'aspetto che ci interessa più in questo momento è quello dell'apertura sovranazionale, che viene inserita in un articolo, che è l'articolo 11 della Costituzione, scritto in un contesto in cui veramente era difficile pensare che si potesse arrivare a un processo di integrazione politica europea. Questa evoluzione ci mostra come quindi il contesto risorgimentale è un contesto di creazione di una dimensione dello Stato nazionale che in quel momento era funzionale a una presenza nel contesto politico, un po' in ritardo, come spesso accade nel nostro paese. Bella lì la frase di Einaudi che fa il paragone fra il tentativo di accelerare il processo di unificazione europea con l'esercito europeo, dicendo stiamo attenti, l'errore che stiamo facendo adesso, che abbiamo fatto ormai nel 1955, non ratificare rapidamente questo trattato, somiglia all'errore che hanno fatto gli stati italiani, che si fanno sfuggire la possibilità di unificarsi e perdono questa occasione storica dovendo poi recuperarla con un tantino di ritardo. Ecco, quindi l'obiettivo strategico finisce per diventare, dopo questo cambiamento complessivo della struttura geopolitica del mondo, la dimensione sovranazionale. Cosa dicono i nostri costituenti? I nostri costituenti hanno da questo punto di vista un'intuizione notevole, molto generica, perché ribadisco, stiamo parlando del periodo costituente, quindi sostanzialmente del 46-47. Cosa fanno? Allora, esaminiamo questa introduzione di questo principio in due fasi. Una, analizziamo l'articolo 11 così come è scritto, e poi cerco di richiamare rapidamente quella che è stata l'evoluzione dell'interpretazione e un po' anche come è stato applicato nel concreto, nel contenzioso costituzionale, che è stato abbastanza poco, piccolo nel nostro sistema. Innanzitutto vediamo cosa c'è scritto nell'articolo 11. Approvano questo articolo che contiene appunto un principio fondamentale, teniamolo presente, non è un articolo come gli altri, ma è uno dei primi 12, quelli che sono considerati il nucleo intangibile, nel senso che tutto si può cambiare nelle umane cose, ma non tutto si può cambiare legalmente. Sì, i principi fondamentali non si possono cambiare legalmente. Come diceva il mio vecchio professore di diritto costituzionale, dice, poi alla fine, al di là del diritto, si contano i carri armati, ma quello è un altro discorso che ovviamente non interessa i giuristi, perché non, a quel punto lì anche chi ha la forza ma non la ragione vince, ma anche, nonostante il torto, purtroppo non ci sono metodi per evitarlo. Questo articolo è peculiare innanzitutto nella sua struttura. Ha un periodale abbastanza complesso, no? Sapete che i giuristi di solito usano scrivere gli articoli in commi, cioè vanno a capo, punto a capo, capoverso. Questo articolo non ha commi, e va tutto in una frasona lunga. Fosse un compito non sarebbe proprio entusiasmante. Sono delle frasi interrotte da un punto e virgola. Questo cosa vuol dire però? Vuol dire che ha una coerenza maggiore. Dal punto di vista giuridico il segnale è questo. Non sono due pensierini separati radicalmente, ma è un unico concetto che ha un periodare separato appunto da questi punti e virgola. Il soggetto è, e questo accade solo due volte nella Costituzione italiana, l'Italia, non la Repubblica, lo Stato, che hanno due significati diversi, ma molto tecnici. Lo Stato, sappiamo cos'è la Repubblica, è l'insieme anche delle autonomie locali. Questa è l'Italia, quindi qualcosa che viene prima dello Stato e prima della Repubblica. E viene utilizzato in questo articolo e nell'articolo 1. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Poi richiamerò anche il secondo comma di questo articolo che ha un'analogia con questo. Questo articolo è spesso ricordato solo per l'inciso il primo al ripudio della guerra, no? Ripudio alla guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Meriterebbe un discorso a parte che non faccio, ma è importante invece ricordare che questo concetto è inserito dentro questo quadro, senza neanche andare a capo. E quindi l'Italia, oltre a ripudiare la guerra, cosa fa? Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. E poi promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Da un punto di vista dell'integrazione europea è centrale la seconda frase, anche se è strettamente connessa alle altre due. Ripudia la guerra proprio perché accetta le limitazioni di sovranità e per farlo favorisce le organizzazioni internazionali. Leggere una frase soltanto è una cosa che fanno gli avvocati quando vogliono vincere una causa che in realtà devono perdere, ma di solito il giudice se ne accorge, ecco. Quindi onestà intellettuale e tecnica impone di capire questo articolo nella sua pienezza. Ora, questo articolo ha rappresentato il fondamento dell'adesione dell'Italia alle varie fasi dell'integrazione comunitaria fino adesso realizzate. Abbiamo detto che è un principio fondamentale ed è il principio fondamentale che esprime l'apertura sovranazionale, è stata chiamata, che possiamo definire, almeno stando diciamo, alla dottrina più avanzata, più aperta a questo tema, come una vera e propria direttiva costituzionale a favore del superamento dello Stato nazionale a favore dello Stato nazionale a favore di entità sovranazionali. Usiamo questo termine un po' generico perché poi va declinato. È chiaramente una norma cosiddetta programmatica. La nostra Costituzione contiene delle norme programmatiche, cioè delle norme che danno degli obiettivi. Obiettivi a cui tendere che non si sa se si riusciranno a raggiungere, forse questa è la più programmatica di tutte. E a proposito è molto bella una frase di Piero Calamandrei, sono due che vi voglio leggere. La prima è una frase che è contenuta nell'introduzione a uno dei primissimi commentari alla Costituzione del 50, quindi proprio scritta diciamo a prima lettura, oddio nel caso di Calamandrei a prima scrittura, visto che è stato uno dei costituenti, in particolare su questo articolo ha ragionato molto. E lui nel descrivere il significato complessivo della Costituzione e l'introduzione al commentario, quindi racconta l'affresco d'insieme, ricordiamoci che Calamandrei è quello che dice che la nostra Costituzione è una rivoluzione rimandata, e usa queste parole, dice: sulle mura di questo grande edificio non ancora compiuto, la Costituzione, tante finestre si aprono verso l'avvenire. Chi abbia buona vista riesce a scorgere in lontananza, da qualche strappo delle vicine caligini, orizzonti di redenzione e di solidarietà umana, di libero e sereno lavoro, di pace internazionale e sociale. Dalla più alta di queste finestre, l'articolo 11, si riesce a intravedere laggiù, quando il cielo non è nuvoloso, qualcosa che potrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa o del mondo. Calamandrei era anche un letterato, in realtà era un giurista molto, scriveva di tutto, no? Ha scritto anche dei bellissimi romanzi, direi, o aggiunta delle favole. Però al di là di questa diciamo, descrizione così un po' più aulica, la disposizione ha anche una valenza giuridica, non è un mero auspicio. Lo stesso Calamandrei a proposito di questo testo, addirittura del progetto, mentre si discuteva in fase costituente, scrive: è ovvio che non potrà il popolo italiano inserire nella sua Costituzione norme che valgano da sé sole a creare un vincolo federale con altri popoli. come non può un singolo fare un contratto con la sua sola proposta unilaterale. Ma come gli architetti nel costruire l'ala di un edificio che dovrà essere compiuto nell'avvenire, lasciano nella parete destinata a servire d'appoggio certe pietre sporgenti che si chiamano ammorzature, così è concepibile che nella Costituzione italiana siano inserite, in direzione della federazione non ancora nata, così fatte ammorzature giuridiche che potranno domani servire di raccordo e di collegamento con una più vasta costruzione internazionale. Quindi un'idea molto precisa di quello che si andava a fare. Entriamo nel merito dell'analisi della norma, dopo queste diciamo indicazioni così più parole molto più alte delle mie. Sostanzialmente che problemi ha posto questa norma da un punto di vista interpretativo? Ha posto essenzialmente due questioni interpretative. La prima, tutto sommato ormai risolta, anche se è un argomento che i critici tendono diciamo ad utilizzare, è la riferibilità o meno di questo testo all'Europa, alle integrazioni regionali. Cioè l'argomento che si utilizza è dire: ma questo testo è pensato per l'ONU e basta. Ora, senz'altro nei costituenti era molto presente l'esigenza di favorire l'ingresso dell'Italia nell'ONU, anche perché i costituenti sapevano che intanto l'ONU stava era diciamo in fase di elaborazione, era ormai già nato durante i loro lavori. L'unificazione europea era in quel momento una sola un auspicio, una idealità, non c'è ancora nessun avvio del processo di integrazione mentre scrivono questo articolo. Quindi stavo ragionando su qualcosa che non c'è, cosa che per dei politici è particolarmente difficile. Però se leggiamo gli atti dell'Assemblea Costituente, vediamo come in particolare negli interventi e nelle proposte che girano attorno a questo articolo sia presente l'idea dell'Europa e non come vago auspicio a forme di cooperazione, di alleanza regionale, ma si parli chiaramente di forme di unificazione federale dell'Europa. Cioè in particolare un intervento di un parlamentare che presenta a un certo punto un emendamento teso ad aggiungere la dizione alla limitazione della sovranità necessaria, aggiungere la frase all'unità dell'Europa. Questo emendamento viene ritenuto inutile perché il Presidente della Commissione per la Costituzione, che era diciamo il nucleo centrale, il pensatoio della Costituzione, Ruini, dice che è inutile perché già questa dizione comprende anche l'idea dell'integrazione europea. Ed è impressionante notare come nel dibattito che si riferisce a questo testo siano ricorrenti riferimenti alla realizzazione degli Stati Uniti d'Europa, di una federazione europea e quindi all'idea che le limitazioni di sovranità possano servire anche a questo. E non sono personaggi di poco conto quelli che intervengono in questo senso, sono nomi di Valiani, di Lussu, di Dossetti, di Moro, quindi denota una maturità forte dei nostri costituenti verso questo progetto. Questo argomento è stato sostanzialmente respinto ormai dalla Corte Costituzionale, che accredita l'articolo 11 anche come base giuridica la nostra adesione alla integrazione europea. Un po' più discussa è stata invece il secondo aspetto, relativo alla definizione della portata delle limitazioni di sovranità. Cosa vuol dire limitare la sovranità? Alcuni sostenevano che volesse semplicemente dire che lo Stato prendeva degli impegni, avrebbe potuto prendere degli impegni per autolimitarsi, non fare determinate cose, senza però in nessun modo, diciamo, comprimere, far comprimere da un soggetto esterno la propria sovranità. Questa interpretazione è stata sostanzialmente respinta, anche se anche questa ogni tanto torna, perché in realtà non ci sarebbe stato neanche bisogno di scrivere questo articolo. Se uno Stato vuole, sulla base di un accordo, decidere che so che in una determinata zona non fa esercitazioni militari, firma l'accordo internazionale e nessuno gli può impedire di fare questa scelta unilaterale o anche bilaterale o plurilaterale. La stessa Corte Costituzionale ha detto invece che l'inserire l'idea di limitazione alla sovranità, cioè dei poteri fondamentali dello Stato, dei principi fondamentali, deve significare qualcosa di più. E già negli anni 70 la Corte Costituzionale diceva che gli Stati promotori dell'allora comunità avevano conferito e riconosciuto alla comunità determinati poteri sovrani, quindi c'è l'idea che alcuni poteri sovrani possano essere trasferiti a livello sovranazionale. E quindi prevale sostanzialmente l'idea che questo articolo consenta un trasferimento di alcuni poteri sovrani a un'istituzione sovranazionale, tale per cui la sovranità non è ceduta interamente, non è eliminata totalmente, ma almeno in parte sì. E questo è un elemento molto problematico che sta un po' diventando un punto cruciale, perché finché si è utilizzato il metodo funzionalista di cui parlava ieri l'altro, di cedere pezzettini, e però forse da pezzettini la torta finisce, anche se la divido in tante fettine, la mangio, quando mangio, dice, voglio mangiare poco, ne mangio un pezzetto, però invece di mangiarlo 3 volte, lo mangio 30 volte, alla fine arrivo sempre al cuore del problema. Cosa è accaduto quindi? Che nel corso del processo di integrazione sempre maggiori poteri, sempre maggiori elementi di sovranità sono stati messi in discussione, e a questo punto si è arrivati a un elemento cruciale, che è la concezione che si ha della sovranità. Cos'è la sovranità dello Stato? Ovviamente è un tema enorme, però in questa occasione si è toccata con mano la rilevanza di visioni diverse di questo concetto in relazione, in questo caso, al processo di integrazione europea. Perché una visione monolitica della sovranità, quella tradizionale, quella dello Stato nazionale, quella che, voglio dire, nella nostra cultura abbiamo conosciuto per 500-600 anni, diventa difficilmente conciliabile tanto con l'articolo 11 quanto con il processo di integrazione europea, mentre un approccio alla sovranità che venga ritenuta qualcosa di condivisibile, di gestibile da parte di più livelli di potere, rende possibile immaginare un'evoluzione in senso federale dell'unificazione europea. Anche perché, se così non fosse, se la sovranità dovesse stare per forza di qua o di là, l'articolo 11 potrebbe addirittura far pensare alla possibilità dello Stato italiano di sciogliersi in uno Stato accentrato sovranazionale, cosa che sicuramente non è. L'idea è quindi quella di far convivere assieme diversi livelli di potere sovrano. E l'idea in fondo, elaborata adesso come costituzionalismo multilivello, alla fine degli anni 40 non era ancora così stato elaborato, di far coesistere poteri diversi, livelli di potere diverso, in grado però di esercitare poteri di ultima istanza ciascuno di essi. E come vedremo, una sfida enorme, epocale, da un punto di vista teorico ma anche da un punto di vista pratico. Come ha affrontato, come si è evoluta questa l'applicazione di questo articolo? Questo articolo ha avuto, anch'esso come molte parti della Costituzione, un'interpretazione evolutiva, nel senso che in questo periodo relativamente lungo, anche se non lunghissimo, di vita della nostra Costituzione, le parole scritte alla fine del 47 state poi adattate alle circostanze che hanno dovuto affrontare. L'articolo 11 è sempre stato fin dall'inizio considerato la base costituzionale che autorizza l'adesione dell'Italia al progetto di unificazione europeo senza dover mettere necessariamente mano alla Costituzione, fin dal dibattito sulla ratifica della CECA, quindi proprio fin dall'inizio. La Corte Costituzionale, in quello che è stato definito da Barile, autorevole giurista, in suo cammino comunitario, e lì pensiamo a giudici formati comunque con una mentalità fortemente incentrata sullo Stato nazionale, ha comunque sempre considerato questo riferimento un punto fermo, programmatico sì, ma non privo di conseguenze giuridiche. C'è stato però un passaggio, fino a un certo punto è stata considerata una norma permissiva, cioè vuol dire una norma che consente di fare, se vuoi puoi fare, dà una facoltà. A un certo punto, a metà degli anni Ottanta, viene riconosciuta questa norma un vero e proprio carattere prescrittivo, e quindi viene introdotta l'idea che a fronte della partecipazione al processo di integrazione, se il legislatore vuole fare qualcosa di totalmente contrario, non lo può fare. Perché se quella è la direzione in cui il costituente dice di andare, tu lo stai facendo, improvvise inversioni di marcia non sono consentite. Non è semplicemente puoi farlo o non puoi farlo. No, è qualcosa di più, è una prescrizione. La Corte poi ha giustificato le limitazioni della potestà normativa degli organi nazionali a favore di quelli europei, il fatto che i regolamenti vengano, so che avete visto un po' come funziona la struttura istituzionale, vengono direttamente approvati a livello europeo e rivolti a tutti i cittadini, cosa che rende in buona parte la comunità europea diversa da tutte le altre organizzazioni internazionali. Ha giustificato questa limitazione di potestà normativa dicendo proprio che questa limitazione fa sì che ci sia un corrispettivo nei poteri che sono acquisiti in seno a una più vasta comunità con cui si è iniziato, dice, il processo di integrazione degli Stati Uniti d'Europa. Quindi proprio l'idea che non è che si ceda un potere nel vuoto, ma lo si cede per condividerlo, con il risultato però di avere un valore aggiunto in termini di efficacia di questo potere. Questa è una sentenza della Corte Costituzionale del 73, quindi dal 57 al 73 è passata un po' d'acqua sotto i ponti, le prime sentenze degli anni 60 erano molto timide. Teniamo presente che questo ha fatto sì che l'Italia non abbia sentito la necessità di introdurre un nuovo articolo sull'Europa, cosa che altri stati hanno fatto. Si è provato in Italia alla fine degli anni 90, quando si è cercato di riformare complessivamente la Costituzione, ma non si è andati avanti. In ogni caso, però, l'articolo 11 rimane come principio fondamentale e in quanto tale è sovraordinato anche a eventuali riforme costituzionali. Non potrebbe per esempio essere abrogato decidendo che noi torniamo a essere uno Stato che non vuole avere nessuna condivisione di poteri sovrani con altri Stati. Vorrebbe dire, sarebbe come eliminare un diritto di libertà, decidere se torniamo ad avere la pena di morte piuttosto che la tortura. È uno di quei punti irrinunciabili della nostra Costituzione. È possibile però che con legge costituzionale si attui meglio questo principio laddove si ritenga che sia necessario un atto di maggior rilievo rispetto alle leggi ordinarie, alle leggi comuni di tutti i giorni. Ci sono stati soltanto due interventi di questo genere. Uno, una legge costituzionale apposita per fare un referendum di indirizzo, cercando di dare avvio a un processo costituente a livello europeo, poi fallito nel 1989, e poi nel 2001, quando c'è stata la riforma complessiva dell'ordinamento, in particolare regionale, è stato introdotto all'articolo 117,1 un'indicazione per cui si dice che le leggi, sia dello Stato che delle regioni, devono rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e da quello internazionale. Ma per lo più si è ritenuto che questa non fosse altra che l'esplicitazione di quanto già disposto dall'articolo 11 della Costituzione. Quindi rafforzasse soltanto un principio di rispetto del diritto europeo che già esisteva. Teniamo presente un aspetto, che nonostante sia stato scritto nell'articolo 117,1 che le leggi sono vincolate al diritto europeo della comunitaria, dice, in realtà non è un termine che non, dell'Unione Europea, e al diritto internazionale, la Corte Costituzionale continua a fare una differenza tra i due aspetti, per cui il diritto comunitario, in quanto applicazione dell'articolo 11, ha effetti diretti nel nostro ordinamento e quindi i singoli giudici possono utilizzarlo come se fosse una norma interna, cosa che per il diritto internazionale ancora non può accadere. Allo stesso tempo però la Corte Costituzionale ha individuato anche dei controlimiti al diritto dell'Unione Europea, cioè ha fatto capire che queste limitazioni possono trovare comunque un controlimite, un limite del limite, che consiste appunto nei principi fondamentali, nel nucleo centrale della nostra Costituzione. È un po' un tentativo di porre una difesa al nostro sistema costituzionale, ma è dovuto a cosa questo? All'immaturità dell'evoluzione del processo di integrazione europea, al fatto che ancora non ci sia una Costituzione europea affiancata a quelle nazionali, e quindi le Costituzioni nazionali rimangono comunque un punto di riferimento non paritetico rispetto al livello di integrazione europea, ma ancora tutto sommato più elevato. E con questo arriviamo al terzo punto e avvio a concludere, cioè il problema del rapporto fra la democrazia costituzionale e l'integrazione europea. Problema che ha avuto anch'esso un'evoluzione, ma che adesso si comincia a porre in termini estremamente stringenti. L'articolo 11, abbiamo detto, fa riferimento a queste limitazioni di sovranità. Non può però non essere letto se non congiuntamente all'articolo della Costituzione che parla di sovranità, che è l'articolo 1 che abbiamo richiamato prima. Questi due articoli hanno la caratteristica comune di esordire tutte e due con il soggetto l'Italia e di usare, essere gli unici due ad utilizzare la parola sovranità. Quindi l'Italia limita la sovranità, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro in cui la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo cosa vuol dire? È il principio democratico. La sovranità è esercitata in modo democratico. Se leggiamo i due articoli insieme, cosa vuol dire? Che può essere limitata, ma deve rimanere esercitata in modo democratico, e qui si viene a creare la tensione fra un processo di integrazione che ancora non è compiutamente democratico e delle limitazioni di sovranità che sono accettabili solo se effettuate a favore di un soggetto compiutamente democratico. Cosa dice la stessa Corte Costituzionale? A un certo punto ritiene che sia ammissibile una limitazione anche a favore di un soggetto non pienamente democratico, ma la vive come qualcosa di transitorio. Negli anni 70, prima delle elezioni dirette del Parlamento europeo, per esempio, una sentenza della Corte Costituzionale dice che è ammissibile che il Parlamento italiano sposti alcuni poteri a livello comunitario, tanto più che auspicabilmente l'assemblea parlamentare, allora non direttamente eletta, diverrà direttamente elettiva. Quindi c'è l'idea di una più o meno graduale, paritetico avanzamento nella limitazione della sovranità, ma anche della introduzione di caratteristiche di piena democrazia. Il cortocircuito viene quando i due livelli non avanzano di pari passo. E la situazione del deficit democratico, cui ieri Dassoli faceva molto bene riferimento, dicendo che è mutata nel corso del tempo, ma in parte si è anche approfondita, deriva ormai non tanto dall'assenza di potere decisionale in capo al Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo ormai ha ampliato moltissimo i poteri di intervenire sulla legislazione europea, ma deriva da cosa? Ha detto Dastoli, manca il governo. Ecco, per essere un po' più tecnici, manca quello che chiamiamo l'indirizzo politico, no? Cos'è l'indirizzo politico? L'indirizzo politico è quel circuito che se funziona bene è virtuoso, di scelte fondamentali, che è dato in ciascun ordinamento in modo diverso dal combinarsi di un Parlamento direttamente eletto, questo è tutta la democrazia necessaria, e di un governo che in ogni forma di governo, con poteri maggiori o minori, deve comunque confrontarsi col Parlamento, perché anche il Presidente degli Stati Uniti su alcuni punti cruciali deve ottenere il voto del Congresso. Ecco, ricordiamo, quindi non è che è un dittatore eletto. Sulla riforma sanitaria va a negoziare i voti. La combinazione di questi due elementi dà quello che possiamo definire più semplicemente un programma. E il cuore della democrazia qual è? Il fatto che i cittadini, in un modo o nell'altro, ha poca importanza. Le discussioni sulla forma di governo, secondo me, con il livello di integrazione europea c'entrano fino a un certo punto. Il cittadino, come quando va a votare, vota per una linea di governo, per un programma. Tanto che voti il Presidente, quanto che voti il Parlamento, quanto che li voti tutti e due assieme. Certo, possibilmente se è coerente, se il sistema è coerente è meglio, però quello che manca in Europa è questo, cioè è un centro di governo, che vuol dire cosa? Potere, ma qual è l'altra faccia della medaglia del potere? È la responsabilità, cioè l'assenza di un soggetto, di un centro di potere unitario, complessivamente responsabile di fronte, non diciamo popolo che è un termine troppo filosofico, tecnicamente noi giuristi diciamo un corpo elettorale, che rappresenta però, come dicono i politologi, la constituency di questo centro di potere. Questo centro di potere, cioè, cosa deve fare? Deve pensare al bene complessivo e collettivo di questo corpo elettorale, di questo popolo, se vogliamo dire più bello, a cui fa riferimento. Il problema dell'Europa in generale, ma in realtà sulle questioni più cruciali, l'economia, la moneta, la sicurezza esterna, la difesa, è che è completamente assente un vero e proprio governo, un centro di potere unitario, perché la Commissione non è tale, il Parlamento esiste ma non ha un riferimento, un referente del genere, e soprattutto in questi temi cruciali manca del tutto, essendo completamente ancora affidati al livello intergovernativo. Il quale incontra questo grosso problema, che ciascuno dei componenti del Consiglio europeo, dei capi di Stato e di Governo, ha una propria constituency, deve comunque rispondere ai tedeschi, agli austriaci e agli italiani. Ed è inevitabilmente portato non a una sintesi, cioè non c'è nessuno che faccia la sintesi, è come se l'Italia fosse governata da un consiglio dei presidenti delle regioni. È inevitabile che il meccanismo decisionale non inevitabilmente porterebbe a una decisione che cerca di tener conto dell'insieme, ma finisce per essere una mediazione negoziale tipicamente internazionale, in cui prevalgono meccanismi di alleanza, ma anche di induzione a comportamenti di un tipo o dell'altro sulla base del fatto che ci siano le elezioni fra un mese in un paese piuttosto che in un altro. Ecco, l'Europa si è fin dall'inizio trovata in questa situazione particolare, dico sempre a cavallo di un muro che divide l'ordinamento internazionale dall'ordinamento interno, e ha fatto dei passi che andavano in un senso e dei passi che andavano in un altro. Non è riuscita a giungere ad un momento di stabilità e di equilibrio, né in un senso né nell'altro. Personalmente auspico che arrivi a un passo di tipo federale, quindi più verso ordinamenti interni, statuali, in senso moderno, non classico come possiamo immaginare, cioè giustamente i ridastoli non potrebbe mai essere una federazione come gli Stati Uniti. Ma in questo momento il punto cruciale è appunto il rapporto fra democrazia e integrazione europea, fra costituzioni nazionali e democrazia europea. Sostanzialmente le domande che ci dobbiamo porre sono: è possibile una democrazia sovranazionale o la democrazia è possibile solo in ambito nazionale, come ci hanno insegnato dalla rivoluzione francese in avanti, no? Il popolo è la nazione. Perché c'è chi sostiene che non sia possibile, che la dimensione democratica non sia possibile a livello europeo perché ci sono eccessive differenze, quindi l'unica possibilità, l'unica sede della democrazia è quella nazionale. E quindi le costituzioni nazionali sono compatibili con questa democrazia sovranazionale? È un tema cruciale non solo per il processo di integrazione europea, perché stiamo ragionando attorno a un modello. Allora, su questi temi si è aperto un dibattito, soprattutto in Germania, che ha coinvolto fortemente la Corte Costituzionale tedesca. Forse avete letto anche che c'è stato un certo questo dibattito è stato anche richiamato dalla stampa. La Corte Costituzionale tedesca ha fatto varie sentenze, ma sono due almeno sono veramente rilevanti. Una è quella sul Trattato di Maastricht, in cui per la prima volta 20 anni fa, quasi, pone una precisa ipoteca sugli sviluppi dell'unificazione europea e il rispetto del principio democratico. Cioè sostanzialmente dice, guardate che stiamo arrivando a un punto in cui ogni ulteriore evoluzione dell'integrazione deve tener conto del rispetto del principio democratico. Però in quella fase non esclude, qualcuno dice che auspicava, qualcuno dice che non diceva niente, ma insomma... fa poi sentenze lunghissime la Corte Costituzionale tedesca, per cui si possono interpretare più facilmente in vario modo. Comunque sembrava non escludere evoluzioni in senso federale democratico dell'Europa. L'ultima sentenza, invece quella su Lisbona, sembra aver fatto un passo indietro. Sembra dire che la Costituzione tedesca non consenta in nessun modo, nemmeno con procedure di rango costituzionale, la realizzazione di una federazione. Cioè, sembra dire la democrazia si può soltanto in ambito nazionale. A meno che non si faccia una rivoluzione, cioè non si cancelli la Costituzione tedesca. Non è un aspetto da poco, la Corte poi è tornata un po' sui suoi passi, la Corte tedesca, ma il dibattito non è da poco, cioè sostanzialmente c'è dietro l'idea appunto del rapporto fra democrazia e nazione. Se prevale la seconda tendenza, si va verso una visione, appunto di nuovo intorno alla visione di sovranità monolitica, e in questo caso non si può sfuggire a una logica di out-out. No, se la sovranità è qualcosa di monolitico, le costituzioni sono qualcosa di monolitico, bisogna scegliere o l'Italia o l'Europa o la Germania o l'Europa o la Costituzione tedesca o la Costituzione europea, e quindi bisogna buttare qualcosa. Se invece si va verso un'idea di appunto, possibilità di costruzione a multilivello, allora è possibile conciliare questi livelli. Questa sfida, e con questo concludo, è cruciale, nel senso che il processo di unificazione europea non è soltanto qualcosa che riguarda innanzitutto noi e quindi il nostro destino, cioè la capacità di avere una presenza nel mondo in grado di assicurare il benessere degli europei, che vuol dire il mantenimento di certi livelli di diritti di libertà, di certi livelli di diritti sociali, che sono al momento attuale, forse anche con degli sprechi, forse anche con delle ingiustizie, sicuramente comunque quelli più elevati del mondo. E quindi tutti gli altri possono arrivare al nostro livello, noi però possiamo probabilmente anche più facilmente scendere a livelli più bassi. Ma è un modello, è un laboratorio per la realizzazione della democrazia sovranazionale. L'Europa, nel bene o nel male, ha rappresentato spesso un modello istituzionale politico, nel senso che abbiamo inventato le peggiori porcherie, ma anche la democrazia, i diritti di libertà, e abbiamo esportato questi modelli, abbiamo esportato cose belle e cose meno belle. Se noi dimostriamo di non essere capaci di conciliare la democrazia e la sovranazionalità, diamo l'indicazione che questo è molto difficile da fare. Se noi dimostriamo di essere capaci di conciliare questi due elementi, di farlo noi che abbiamo inventato gli stati nazionali, quindi gli stati nazionali per antonomasia, non le 13 colonie, diamo un modello che può essere veramente di riferimento, in parte già quello comunitario è stato, per tante forme di aggregazione regionale dal Sud America all'Africa ai paesi democratici dell'area asiatica. Quindi in realtà ancora una volta gli europei hanno davanti una grandissima sfida non solo per sé ma per il mondo, c'è da chiederci se sono ormai all'altezza di vincerla. Grazie, scusate se ho sfondato.